L'Emilio di Jean-Jacques Rousseau, dal libro primo, paragrafo 10, Il linguaggio. I fanciulli sentono parlare fin dalla loro nascita. Si parla loro non soltanto prima che comprendano ciò che loro si dice, ma anche prima che essi possano riprodurre le voci che sentono. Il loro organo vocale, ancora intorpidito, non si presta che a poco all'imitazione dei suoni che si fanno giungere loro. E non è neppur certo che questi suoni arrivino al loro orecchio altrettanto distintamente che al nostro. Non disapprovo che la nutrice faccia divertire il bambino con canti e accenti molto allegri e molto variati, ma disapprovo che essa lo stordisca incessantemente con una moltitudine di parole inutili delle quali non comprende altro che il tono con cui le pronuncia. Vorrei che i primi suoni articolati che gli si fanno sentire fossero rari, facili, distinti, ripetuti spesso, e che le parole da essi costituite non si riferissero che ad oggetti sensibili che si può mostrare subito al bambino. La disgraziata facilità che abbiamo di accontentarci di parole che non capiamo affatto inizia più presto che non si pensi. Lo scolaro ascolta in classe la verborsità del suo pedagogo come ascoltava in fascia la chiacchiera della sua nutrice. Mi sembra che sarebbe istruirlo molto utilmente, educarlo a non capirci niente. Le riflessioni nascono in folla quando ci si voglia occupare della formazione del linguaggio e dei primi discorsi del bambino. Checché si faccia, essi imparano sempre a parlare nello stesso modo e tutte le speculazioni filosofiche sono qui della più grande inutilità. Dapprima essi hanno, per così dire, una grammatica della loro età, la cui sintassi ha regole più generali delle nostre. E se ci si facesse attenzione, si sarebbe sbalorditi dell'esattezza con cui essi seguono certe analogie, molto viziose se si vuole, ma assai regolari, e che ci urtano soltanto per la durezza o perché l'uso non le ammette. È una pedanteria insopportabile e una cura affatto superflua quella di mettersi a correggere nei bambini tutti i piccoli errori contro l'uso, dei quali essi non mancano mai di correggersi da sé soli col tempo. Parlate sempre correttamente davanti ad essi, fate che non preferiscano la compagnia di nessun altro alla vostra, e sarete sicuri che insensibilmente il loro linguaggio si purificherà sul modello del vostro, senza che li abbiate mai ripresi. Ma un abuso di ben altra importanza, e tuttavia non meno facile da prevenire, è quello di avere troppa fretta nel farli parlare, come se si temesse che da soli non imparerebbero. Questa indiscreta pressione produce un effetto direttamente contrario a quello desiderato. Parlano più tardi, più confusamente, l'estrema attenzione che si dedica a tutto ciò che dicono li dispensa dall'articolare bene. E siccome da bambini si degnano appena ad aprire la bocca, molti di essi ne ritraggono per tutta la vita il vizio di una pronuncia indecisa ed un modo confuso di parlare che li rende pressoché incomprensibili. Ho vissuto molto fra i contadini e non ho mai udito nessuno strascicare la R né uomo né donna né ragazza né ragazzo. Da che proviene ciò? Gli organi dei contadini sono forse costruiti diversamente dai nostri? No, ma sono esercitati in altro modo. Nei campi, i fanciulli dispersi, lontani dal padre, dalla madre e dagli altri fanciulli, si esercitano a farsi sentire da lontano e a misurare la forza della voce sulla distanza che li separa da coloro dai quali vogliono essere intesi. Ecco come si impara veramente a pronunciare, e non già balbettando alcune vocali all'orecchio di una governante attenta. Perciò, quando si interroga il figlio di un contadino, la vergogna può impedirgli di rispondere, ma quello che dice, lo dice con, nettezza. Occorre invece che la governante faccia da interprete al bambino di città, senza di che non si capisce niente di ciò che egli borbotta fra i denti. Crescendo, i ragazzi dovrebbero correggersi di questo difetto nei collegi e le ragazze nei conventi. In effetti, gli uni e le altre parlano in generale più distintamente di quelli che sono stati sempre educati nella casa paterna. Ma ciò che impedisce loro di acquistare una pronunzia così netta come quella dei contadini è la necessità di imparare a memoria un sacco di cose e di recitare ad alta voce quello che hanno imparato. Infatti, studiando, s'abituano a borbottare, a pronunziare negligentemente e male. Recitando poi la lezione è peggio ancora. Cercano le parole con sforzo, strascicano e allungano le sillabe. Non è possibile che quando la memoria vacilla anche la lingua non balbetti. Così si contraggono o si conservano i vizi di pronunzia. Tutti i piccoli difetti di linguaggio che si teme tanto di far contrarre ai fanciulli non sono niente. Li si previene o li si corregge con la più grande facilità, ma quelli che si fanno loro contrarre, rendendo il loro modo di parlare sordo, confuso, timido, criticando incessantemente il tono, esaminando ogni parola, non si correggono più. Un uomo che non abbia imparato a parlare che nei salotti mal si farà intendere alla testa di un battaglione, né saprà imporsi al popolo durante una sommossa. Insegnate prima di tutto ai bambini a parlare agli uomini, essi sapranno ben parlare alle donne quando occorrà. I fanciulli che si sollecitano troppo a parlare non hanno il tempo né di imparare a pronunciar bene né di concepire chiaramente ciò che si fa a dir loro. Invece, quando li si lascia fare da loro, essi si esercitano dapprima con le sillabe più facili a pronunziarsi e aggiungendovi poco a poco qualche significato che si capisce dai loro gesti. Vi danno le loro parole prima di ricevere le vostre. Ciò fa sì che non fanno proprie quest'ultime prima di averle capite. Non avendo fretta di servirsene, essi cominciano dall'osservare bene che senso attribuite loro e quando ne sono ben sicuri, le adottano. Il più gran male della precipitazione con cui si fanno parlare i bambini prima del tempo non è che i primi discorsi che si tengono loro e le prime parole che essi dicano non abbiano per loro nessun senso, ma che ne hanno uno diverso dal nostro, senza che ci si riesca di accorgersene. Di modo che, mentre sembra che ci rispondano molto esattamente, essi ci parlano senza capirci e senza che noi li si capisca. Di solito è proprio ai equivoci del genere che si deve la sorpresa che ci provocano talvolta le loro domande, alle quali noi attribuiamo idee che essi non vi hanno posto affatto. Questa nostra noncuranza per il vero senso che le parole hanno per i fanciulli mi pare sia la causa dei loro primi errori, e tali errori, anche dopo che sono superati, influiscono sulla loro disposizione di spirito per il resto della loro vita. Limitate più che potete il vocabolario del bambino. È un grandissimo inconveniente che egli abbia più parole che idee e che egli sappia dire più cose di quante non ne sappia pensare. Io credo che una delle ragioni per cui i contadini hanno generalmente spirito più equilibrato che la gente di città è che il loro dizionario è meno esteso. Hanno poche idee, ma le confrontano benissimo. I primi sviluppi dell'infanzia si operano quasi tutti in una volta. Il bambino impara a parlare, a mangiare, a camminare, pressappoco nello stesso tempo. È questa propriamente la prima epoca della sua vita. Prima non è niente di più di ciò che era nel seno della madre. Non ha nessun sentimento, nessuna idea. A malapena ha delle sensazioni. Non sente nemmeno la propria esistenza.